Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù circa quei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù rispose: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quei 18 sopra i quali rovinò la torre di Siloe e li uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Disse anche questa parabola: un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su questo fico, ma non ne trovo. Taglialo, perché deve sfruttare il terreno? Ma quegli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno, finché io ti sappia attorno e ti metta il concime. E vedremo se porterà tutto per l'avvenire, se no lo taglierai. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
2 esempi in questo Vangelo di Luca sulle cose che accadono agli uomini, 2 fatti. Uno è, viene raccontato a Gesù, è appena accaduto, vanno là forse con sgomento a dirgli, a raccontargli una cosa paradossale, inaccettabile e scandalosa. Pilato ha mischiato il sangue di alcuni, cioè li ha uccisi, probabilmente nell'area del Tempio, perché dice: ha mischiato il loro sangue con quello dei sacrifici. È abominevole tutto questo. Proprio là dove loro esercitano il culto, dove cercano Dio, là sono stati puniti, là sono stati uccisi. E in un modo esecrabile, perché? Perché mischiando la loro vita, il sangue che è intoccabile, insieme a quello dei sacrifici che è destinato a Dio, hanno perso ogni dignità, così come almeno la concepiscono in questo tempo. Un fatto che è legato alla violenza, è legato al sopruso, che è legato a questa dominazione straniera. Forse stanno suggerendo a Gesù: ma tu hai una parola da dire su questo sopruso o no? Come dobbiamo comportarci? Cosa possiamo sperare? Cosa dobbiamo credere? Poi l'altro invece è un fatto che accade, accidentale. La torre di Siloe è cascata su alcuni e li ha uccisi. Anche qua, uno vorrebbe a chi ha autorità, ma perché proprio anche la torre di Siloe si trova prossima a te? Ma perché questa torre doveva cadere? Perché è cascata su questi? Che male hanno fatto? Che male hanno fatto? Perché nella nostra mentalità, forse più anche in quella dei giudei, la punizione è legata al male. E noi non siamo mossi dall'amore, ma siamo mossi qualche volta dalla paura della punizione. Così che quando la punizione, o almeno quando il dolore, la sofferenza, non ci è prossimo, allora noi non abbiamo paura di niente, non ci sentiamo sollecitati a nulla. Per questo Gesù dice: ma guardate bene queste cose, ma che pensate? Che quelli erano peccatori, per questo sono stati uccisi, quelli erano peccatori, per questo gli è cascata addosso la torre di Siloe? Ma tu come vuoi arrivare alla tua morte? Qual è la sapienza della tua vita? Dentro quale speranza collochi il tuo desiderio di prolungare la tua esistenza? E la vita che vivi oggi, ritieni che sia obiettivamente, oggettivamente quella che deve essere se stai bene e quella che non deve essere se stai male? Qua si gioca una carta importante, per questo si gioca nel tempo della Quaresima. Perché tu possa dire con il Salmo: allora Signore, insegnami a contare i miei giorni, così giungerò alla sapienza del cuore. E la morte, quando arriverà, non arriverà per strapparmi la speranza, verrà per compiere il mio cammino. Dunque posso interpretare la mia vita come un compimento, posso interpretare la mia esistenza come un dono. Tra cosa? tra l'inconsapevolezza della preesistenza e l'inconsapevolezza che c'è dopo la nostra morte. E come farei, come potrei entrare in questa logica? Perché mi è chiesto proprio della presa? Perché Gesù questo sta andando a compiere. Si sta avvicinando al suo altare, al Calvario, si sta avvicinando alla croce per compiere qualcosa che ci riguarda e per associare la nostra sofferenza e la nostra speranza al suo sacrificio. Sta andando verso il Padre per dirgli: Padre, questi non sono pronti a raccogliere la salvezza, dormono, pensano che la vita dipenda dalle cose che fanno e se gli vanno bene, si rileggono i propri giorni con criteri che appartengono solo a loro, sono sempre sgomenti di fronte agli imprevisti, non sanno vedere dove tu appari nella storia. Ma d'altronde tu, provento ardente, sei un nome incomprensibile, loro non ti hanno conosciuto. Tra in questo passaggio che c'è tra la loro inconsapevolezza e l'incapacità di conoscerti, qua io mi pongo come uomo e come Dio, dice Gesù al Padre, perché la loro speranza sia definitivamente legata alla tua promessa e alla tua alleanza. E noi dentro questo tempo camminiamo, e la Quaresima ce lo ricorda. In questo tempo siamo chiamati a comprendere qual è la nostra identità, come la nostra identità si spieghi nella vocazione che Dio ci ha dato e come la missione in questa storia ci aiuti a consolidare quanto abbiamo compreso. Facendo questo noi compiamo un tratto di questo itinerario. Allacciamo la speranza dei padri alla fede dei figli, ricostruiamo un itinerario credibile della salvezza e lo consegniamo agli uomini che sono disorientati e che pensano di leggere la loro vita solo dentro la fortuna delle loro cose. Siamo chiamati a riorientare questa generazione, a dire all'uomo contemporaneo: non temere. C'è un posto per te in questa vita, c'è un posto per te anche nella vita eterna, comincia da qua. Ma se noi vivessimo come pagani, sbattuti tra un desiderio e una paura, nell'incapacità di comprendere come Dio ci sta facendo grazia, dove ci sta conducendo, che cosa sarebbe il nostro cammino? Cosa sarebbe la nostra vita? Guarda, accadono i fatti terribili, accadono delle cose esecrabili, lontano da noi, forse non ci toccano molto, finché non si avvicineranno. Di fronte a queste cose non sappiamo che dire. Facciamo tanti giudizi, ma sono giudizi inutili, perché non salvano, perché non ti accendono la speranza, neanche a quelli che li ascoltano. Succedono anche i cataclismi, di fronte a questi non sappiamo neanche a chi dare la responsabilità, ma superbi come siamo ce ne prendiamo con Dio, perché non abbiamo compreso nulla del suo piano. Allora, questo momento, questo tempo è veramente una fenditura nella roccia, nella quale Dio ci ha posto, perché passi la sua gloria e noi possiamo contemplarla. È un tempo di grazia, in cui siamo chiamati a guardare in fondo alla nostra fede, per vedere in che cosa veramente noi crediamo, in cosa speriamo, e dunque anche cosa siamo disposti a condividere con gli altri. Dentro questa tensione il Signore agirà, guiderà la nostra storia, interpreterà i fatti della vita e ci darà la possibilità di entrare anche noi vittoriosi, oltre la morte, alla comunione con Lui. Posta lo Spirito di Dio, che è il Signore della Quaresima, avverti questo mistero fino alla fine. Perché tu sia consapevole, perché tu sia felice, perché tu possa benedire il Signore ogni giorno della tua vita. Sia lodato
sempre, sia lodato.
Padre Santo e misericordioso, ci hai chiamati nel tuo gregge, sotto la guida del buon pastore, perché possiamo incontrarti nella storia e celebrarti, e nello spirito che ci hai donato possiamo anche lodarti e compiere la tua volontà. Se il peccato ci mette in difficoltà, se il senso della nostra debolezza ci spaventa, tu dona forza alla nostra vita, perché giungiamo al compimento e alla perfezione alla quale tu ci chiami fin dal nostro battesimo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Dio.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. In ogni tempo tu le fai grazia e attraverso di essa raggiungi il cuore di ogni uomo. Purificala, liberala dai fermenti del lievito antico, falla entrare negli azimi della vita nuova. Fa che la tua Chiesa torni ad essere credibile davanti agli occhi degli uomini. Per questo ti preghiamo.
Ascolta, Signore.
Padre Santo e misericordioso, anche noi abbiamo peccato in molti modi. Non ci siamo fidati, non abbiamo atteso la tua misericordia. Abbiamo giudicato e siamo caduti preda del giudizio degli altri. Ricostruisci la nostra fede, riaccendi la nostra speranza. Inaugura per noi un tempo di carità, che possiamo giungere alla soglia della vita eterna, a riconciliarci. Questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, abbiamo conosciuto molti uomini provati nel corpo e nello spirito, lontani, caduti a causa della debolezza, in difficoltà. Degnati, Padre Santo, di mostrare loro il tuo volto. Tu che conosci il loro cuore, fa sperimentare loro anche la tua misericordia. Per questo ti preghiamo.
Ascolta, mio Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu che studi i cuori e conosci i pensieri degli uomini, istruiscili sulle vie della fede. Fa loro conoscere qual è l'oggetto della speranza che tu hai posto al centro della loro esistenza e come lo porti a compimento attraverso la libertà. Degnati, Padre Santo, di mettere a riparo questi tuoi figli dal male, dalle insidie del demonio, da ogni maleficio, da ogni cosa che li turba. Possano benedirti ogni giorno, ringraziarti per la tua munificenza. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.